alle migliori intelligenze artificiali, al servizio della miglior formazione aziendale. Scopri come evolvere il tuo business grazie a Docebo, la prima piattaforma per la formazione aziendale che sfrutta l'intelligenza artificiale generativa. Scoprila su docebo.com.
In Danimarca si stacca presto dal lavoro. Ogni pomeriggio intorno alle 16 le strade di Bausfær, cittadina nei sobborghi di Copenaghen, vengono invase da un fiume di automobili. Nessuno si attacca al clacson, tutti procedono rassegnati a passo d'uomo. Fino a un paio di anni fa questi imbottigliamenti non c'erano. Sembra un tempo lontanissimo. Intrappolati nel traffico, dentro agli abitacoli, ci sono i dipendenti della Novo Nordisk. Stanno tornando alle loro case in città. Molti neoassunti sono stranieri e camminano verso la vicina stazione. Negli orari di punta, i treni diretti a Copenaghen passano ogni 10 minuti, ma sono comunque affollatissimi. Ci si arma di pazienza e dopo un po' ci si fa l'abitudine. Novo Nordisk è una multinazionale danese del settore farmaceutico. Nel 2020 aveva 44.000 dipendenti in tutto il mondo. Alla fine di quest'anno saranno oltre 74.000. Qui a Bausfær c'è l'headquarter, con molti uffici e diverse sedi produttive. Ecco spiegato l'incremento esasperante del traffico. Sempre nel 2020 un'azione Novo Nordisk aveva un valore di circa 190 corone danesi, oggi si assesta intorno alle 890, con una performance del 470% circa. Di recente l'azienda è diventata la società quotata in borsa con la più alta capitalizzazione in Europa e la sua crescita imponente ha trascinato con sé le performance di tutta l'economia nazionale. Per evitare rappresentazioni fuorvianti e avere un'idea realistica della situazione economica del paese, le autorità stanno valutando di pubblicare una serie di statistiche economiche che separino i risultati di Novo Nordisk da quelli delle altre attività produttive. Non ci siamo mai trovati in una situazione come questa in Danimarca, con una singola azienda che gioca un ruolo così importante, ha dichiarato Jan Pedersen, economista della Danske Bank. Novo Nordisk ha festeggiato l'anno scorso il centenario della sua fondazione. Il suo recente e portentoso successo deriva da un effetto collaterale di uno dei suoi farmaci, l'Ozempic, basato sul principio attivo semaglutide e utilizzato per il trattamento del diabete. Durante i test clinici si è riscontrato un calo dell'appetito e una perdita di peso da parte dei pazienti. L'effetto collaterale si è quindi trasformato in una nuova indicazione clinica. E così è nato un nuovo prodotto, in tutto simile al precedente, ma specificamente rivolto alla cura dell'obesità.
Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza, un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo.
Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify.
Per millenni obesità è stato sinonimo di prosperità. In pochi avevano il privilegio di non dover fare i conti con la scarsità di cibo. In pochissimi non dovevano sottoporsi ad attività che mettevano a dura prova la resistenza fisica. Spaccarsi la schiena per coltivare i campi, portare le bestie al pascolo, percorrere decine e decine di chilometri a piedi ogni giorno, marciare in guerra a ranghi ordinati. E poi, più avanti, con la rivoluzione industriale, sottoporsi a turni massacranti nelle fabbriche. Ingrassare era un lusso per nobili, per ricchi possidenti, rampolli di buona famiglia e pochi altri. In Occidente è stato così almeno fino all'inizio del Novecento. Oggi è tutto ribaltato. Nel mondo le persone obese sono più di 1 miliardo. Il loro numero è raddoppiato rispetto al 1990 e triplicato rispetto al 1975. Entro il 2035, secondo le proiezioni, potrebbero essere 2 miliardi. In un rapporto del 2022, l'OMS, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha definito l'obesità un problema di proporzioni epidemiche. Negli Stati Uniti il 32% della popolazione adulta maschile e il 37% di quella femminile è obesa. Per i ragazzi tra i 5 e i 19 anni il tasso è del 20% e per le ragazze del 16%. In Europa i dati sono migliori, ma non di molto, e soprattutto si registrano preoccupanti segnali di peggioramento con un raddoppio del tasso di obesità negli ultimi 40 anni. Il peggioramento, infine, è particolarmente vistoso nei paesi in via di sviluppo, quelli meno pronti ad affrontare la catena di conseguenze sanitarie, sociali, economiche, che si scatena a partire dal peso fuori controllo di un grandissimo numero di individui. Non si tratta solo di assumere troppe calorie e consumarne troppe poche. L'obesità può essere indotta da una serie di cause genetiche, ambientali, fisiologiche e anche psicologiche. Ma non si va lontano dalla realtà quando la si definisce una patologia tipica delle società del benessere. Una condizione che aumenta in maniera critica i rischi cardiovascolari, l'insorgenza di diabete di tipo 2, l'ipertensione, lo sviluppo di certi tipi di tumore e che ad oggi rappresenta la principale causa di morte prevenibile in tutto il mondo. Inoltre, come sempre, ci sono le conseguenze sul piano economico. Secondo le previsioni del Global Obesity Observatory, pubblicate nel 2023, senza una decisa inversione di rotta, il costo globale derivante dai problemi correlati all'obesità potrebbe raggiungere i 4,32 trilioni di dollari all'anno entro il 2035. Stiamo parlando di una fetta che corrisponde ad almeno il 3% del PIL globale odierno, un impatto paragonabile a quello della pandemia di Covid nel 2020. Queste sono le dimensioni del problema. E in questo contesto si deve leggere l'accoglienza trionfale riservata ai farmaci basati sul semaglutide, come quelli prodotti da Novo Nordisk, e a quelli ancora più recenti basati sul tirzepatide. In entrambi i casi si tratta di analoghi delle incretine, un gruppo di ormoni che stimolano la diminuzione dei livelli di glucosio nel sangue. Il mercato più florido è senza dubbio quello statunitense. C'è stato perfino un effetto Hollywood, una serie di star che non si sono risparmiate nel cantare le lodi di questi farmaci. Anche Elon Musk, uno che con le mezze misure non ha grande confidenza, ha sponsorizzato pubblicamente il suo soddisfacente utilizzo dell'Ozempic. Insomma, l'America sembra voler affrontare i suoi demoni, il lato oscuro del suo benessere. E lo fa come sempre a modo suo, nel bene e nel male, nel piccolo e soprattutto nel grande. Con ottimismo e forse senza prestare la dovuta attenzione agli abissi che rischiano di spalancarsi sotto la superficie scintillante. Senza prestare la dovuta attenzione ai risvolti individuali, psicologici, che derivano dal facile accesso a un rimedio che può essere visto come una scorciatoia rispetto alla prevenzione e ai più salutari cambiamenti del proprio stile di vita. Ma anche ai risvolti collettivi e sociali, questi farmaci sono e saranno alla portata di tutti? I loro costi sono e saranno sostenibili nel breve e lungo termine dai servizi sanitari e da quelli assicurativi? Le stesse domande senza risposta rimbalzano anche all'altro capo dell'Atlantico nella vecchia e sempre più appesantita Europa. In questo podcast cerchiamo sempre di tenerci lontani dai facili entusiasmi e dagli slanci quasi religiosi nei confronti dell'accelerazione tecnologica. Più che decantare le magnifiche sorti progressive del mondo in cui siamo immersi. Ci interessa coglierne il quadro d'insieme, con le luci, le ombre, le speranze, le paure, le contraddizioni. Ma quando si parla di salute, è difficile non far pendere la bilancia dalla parte dell'ottimismo. E gli sviluppi medici e farmaceutici sono sempre più correlati a quelli tecnologici. La pandemia di Covid, in fondo, ha indicato la strada. Senza la condivisione globale delle informazioni scientifiche, senza la svolta impressa dai sistemi di calcolo e di intelligenza artificiale nella ricerca medica e nei trial clinici, non saremmo mai potuti arrivare alla formulazione di cure in così poco tempo, né alla produzione e distribuzione su così vasta scala. E tutto, chiaramente, sostenuto da imponenti investimenti economici. Ed è stato giusto così. Però, che cosa resta pericolosamente fuori dal dibattito? Un punto chiave: la governance, ovvero la capacità di avere una visione a lungo termine, di mettersi d'accordo a più livelli e su scala mondiale, mettersi d'accordo sulle scelte da compiere, sugli effetti collaterali e sulle controindicazioni. Come cantava Giorgio Gaber in uno dei suoi ultimi pezzi, gli obesi siamo tutti, magri e grassi, siamo i nuovi paradossi.
Black Box è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. Scritto da Guido Brera con i Diavoli, la cura editoriale di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo.